ministra King ha annunciato di voler così mettere mano ad un progetto di legge che modifichi la legislazione attuale, che non consente a chi non è nato nel nostro paese di diventare cittadino italiano. Tra l'altro, notizia di questa mattina, dopo i fascisti di Forza Nuova che hanno fatto numerose iniziative di contestazione ovviamente a questa legge, con uno slogan scopertamente razzista, per sangue e per cultura siamo italiani, è il loro slogan, oltre ovviamente a quegli altri fascisti che sono quelli di Giovane Italia. Adesso c'è anche Beppe Grillo, che non a caso ha incamerato le congratulazioni da parte di Giovane Italia, e quale dichiara: ma su una cosa del genere ci dobbiamo mettere d'accordo con l'Europa, ci vuole un referendum, e comunque una legge su questi temi ce l'abbiamo già, basta pensare al fatto che uno al 18° anno di età, se vuole, dopo essere nato qua, può prendere la cittadinanza italiana. Ma le cose, lo sappiamo bene, non stanno esattamente così. Vogliamo capirne di più, vogliamo capire qual è la partita in gioco. Ne parliamo con Gianluca Vitale, che è un avvocato che da sempre è in prima fila sul fronte delle questioni relative all'immigrazione, è un avvocato dell'ASDI che abbiamo sentito tante volte e che abbiamo il piacere di sentire anche oggi. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno e ciao a tutti e a tutti.
Cosa ci puoi dire?
La proposta di legge della neoministra Chienge non è in realtà una novità. C'era già una proposta di questo genere anche nella passata legislatura, si era parlato diverse volte di modifica della normativa in materia di immigrazione. Stavo guardando giusto adesso, tu hai parlato delle dichiarazioni di Grillo, dell'esternazione di Grillo, c'è già una risposta. La neoministra dice: non ho mai proposto uno ius soli puro, ovvero lo ius soli puro sarebbe se io nasco in Italia sono automaticamente cittadino italiano. Lo ius soli puro, che è il principio, il criterio che storicamente hanno i paesi di immigrazione, che hanno avuto o hanno bisogno dell'immigrazione per crescere, per rafforzarsi. Tutto il continente americano sostanzialmente ha lo ius soli puro, per cui se io riesco a nascere in Argentina sono cittadino argentino, motivo per cui molti cittadini italiani che 100, 900 sono andati in Sud America, in America del Nord, hanno generato dei figli statunitensi piuttosto che argentini o cileni, benché per la legge italiana discendenti dei discendenti dei discendenti dei discendenti siano cittadini italiani, perché in Italia invece c'è il principio dello ius sanguinis, diritto del sangue, per cui, come dice appunto qualche bel fascistello, una goccia di sangue italiano basta per farmi assurgere a titolare di questa italianità. Dicevo, è una proposta di modifica che c'è sempre stata, non è, ha detto la ministra Chienge, uno ius soli puro, perché è subordinato comunque a dei requisiti, sarebbe subordinato a dei requisiti. Personalmente io sarei molto più, tiferei molto di più per uno ius soli puro, ma mi rendo conto che politicamente non ci sarebbero le condizioni. Quello che dice comunque la proposta di legge sarebbe: chi è nato, acquista la cittadinanza italiana se il bambino nasce da genitori che da almeno 5 anni nasce in Italia da genitori che almeno da 5 anni risiedono regolarmente in Italia, oppure nasce da un genitore che è nato egli stesso in Italia pur non avendo preso la cittadinanza e risiede in Italia da almeno un anno, quindi ci sarebbe un presupposto della regolarità dei genitori, oppure, ipotesi che può essere interessante, chi comunque è nato in Italia o, secondo una delle proposte, è arrivato in Italia prima del compimento dei 10 anni e ha seguito un corso di istruzione primaria o secondaria in Italia. In questo caso sarebbe indipendente dalla cittadinanza dei genitori. Di cosa parla Grillo? purtroppo non sempre Grillo parla sapendo di cosa sta parlando, questa mi sembra una di quelle ipotesi. Di cosa parla Grillo?
Sei un benevolo, sei una brava persona tu.
Sì, conosco il codice penale, quindi non esagero nelle affermazioni. Ecco, lui dice no, ma c'è già l'attuale legge sulla cittadinanza italiana, che è una legge del 1991 che sostanzialmente ricalca una legge del 1912, quindi fondata sull'italianità, il diritto del sangue, a cui si aggiunge come secondo criterio cardine il diritto del sangue, il primo. Il secondo è non so come definirla, l'unzione, nel senso, se io mi congiungo carnalmente e mi sposo, un cittadino o una cittadina italiana mi trasmette anche in questo caso la cittadinanza. La differenza rispetto al 1912 è che nel 1912 la cittadinanza la trasmetteva solamente l'uomo, in uno e nell'altro caso, quindi solo il marito fa diventare italiana la moglie, il padre fa diventare italiano il figlio. Nel 92, anche perché c'erano state diverse sentenze della Corte Costituzionale, il legislatore ha detto no, uomo e donna sono uguali, quindi anche la madre trasmette la cittadinanza, anche la moglie la trasmette al marito. Esiste questo principio dello ius soli, cioè la nascita in Italia, solamente in casi assolutamente residuali, che sono nato da genitori ignoti o apolidi. Peraltro è interessante perché in questa ipotesi, per qual è l'approccio, nella relazione, nella proposta di legge di Bersani e anche della Chienge sulla cittadinanza, si legge, no, c'è già il figlio di stranieri, acquista la cittadinanza anche nell'ipotesi in cui i genitori siano ignoti. Mi chiedo come abbiano dedotto che i genitori ignoti siano anche cittadini stranieri, forse dal fatto che a quel punto il colore della pelle presuppone che tu non sei, che i genitori non possano essere italiani se hanno trasmesso dei cromosomi colorati, forse quello è il problema. Ma al di là di quello, ipotesi questa residuale. Mi sentite ancora perché ho sentito un bip?
Ti sentiamo benissimo, guarda, okay. Ogni tanto i nostri potenti mezzi pongono qualche problema, ma non ti preoccupare.
Sì, no, pure ci sono ascoltatori non solo radiofonici. L'ipotesi cui fa riferimento forse Grillo è quella che c'è nell'attuale legge, che è il minore che sia nato in Italia e abbia ininterrottamente risieduto in Italia da zero, dalla nascita ai 18 anni, può entro i 19 anni chiedere la cittadinanza italiana. In questo caso è vero che è un diritto, cioè non c'è una valutazione di inserimento, di conoscenza della lingua italiana, di scuola o quant'altro. Qual è il problema? Che la norma richiede che il minore sia stato ininterrottamente residente regolarmente dalla nascita ai 18 anni. Che significa? E quando è nato i genitori dovevano essere regolari, che i genitori devono averlo immediatamente iscritto sul permesso di soggiorno e averlo subito iscritto all'anagrafe, che i genitori non devono aver mai perso la residenza anagrafica e la regolarità del soggiorno, perché altrimenti il minore ha perso il permesso di soggiorno insieme ai genitori e poi magari l'ha rifatto, oppure ha un periodo di irreperibilità anagrafica perché succede per variati motivi per la regolarità anagrafica, ti deve arrivare una notifica, non ti trovano, parte una procedura, dopo sei mesi puoi essere dichiarato irreperibile. I genitori ti hanno iscritto sul permesso di soggiorno quando avevi un anno o due anni, perché magari? Perché sei nato, che loro avevano ancora due anni di permesso di soggiorno, iscriverti oggi sul permesso di soggiorno significa rifare una domanda alla questura per l'aggiornamento del permesso e quindi trovarsi di nuovo per i tempi di rinnovo, che specialmente una volta erano lunghissimi, 9 mesi, un anno, senza fisicamente il permesso di soggiorno in mano. Quindi a questo punto, visto che non cambia niente, ti iscrivo quando lo rinnovo il permesso di soggiorno, ma in questo caso tu non sei stato iscritto sul permesso di soggiorno alla nascita, quindi non sei stato regolarmente residente dalla nascita, così come sono decine i casi che già stanno venendo fuori di genitori che magari alla nascita del figlio non erano regolarmente residenti o perché non avevano il permesso di soggiorno o perché hanno magari non avevano la residenza, avevano il permesso ma non avevano mai chiesto la residenza. Ecco, in questo caso anche perdono la possibilità di prendere la cittadinanza ai 18 anni, con una situazione di fatto che è totalmente identica agli altri, perché se io sono nato in Italia e ho sempre vissuto in Italia, sia che i miei genitori avessero la cittadinanza, avessero la residenza, sia che non ce l'avessero, io sono cresciuto in Italia. Ma la norma attuale discrimina. In realtà non eliminerebbe le discriminazioni la norma proposta, a quanto sembra, dalla ministra Chienge, proprio perché presuppone o una regolarità dei genitori o al momento della nascita o comunque aver fatto un corso di studio, ma sicuramente sarebbe un passo in avanti.
Ecco, la partita che si sta giocando, al di là ovviamente della più che comprensibile irritazione dei fascisti, quali chiaramente si muovono su questo terreno cercando in qualche modo di ripristinare un'idea di sangue, di italianità, di identità che è costitutiva del loro punto di vista, quindi come dire non ci stupisce più di tanto. Mi sembra che la partita vera sia quella di mantenere comunque il disciplinamento dei lavoratori immigrati, e questo disciplinamento passa attraverso il non riconoscimento della cittadinanza, che li porrebbe da un punto di vista normativo sullo stesso piano sul quale si trovano gli altri lavoratori, quelli con la cittadinanza sin dalla rinascita. Quindi io penso che la partita sia sempre quella di mantenere un diritto diseguale per persone che vivono sul nostro territorio.
Hai perfettamente ragione, perché effettivamente avere un figlio cittadino italiano, quindi avere ormai una prospettiva di stabilità in questo paese, è ovvio che se mio figlio è italiano io questo paese non lo lascio, e normativamente se vivo con mio figlio, peraltro con la norma attuale, non potrei essere costretto a lasciarlo anche se perdo il lavoro, ma è evidente che significa mantenere quella condizione precarietà di vita, che è il presupposto proprio di questa banca delle braccia a basso costo e ricattabili proprio perché hanno questa precarietà di vita. Se io faccio passare il principio che se faccio un figlio in Italia, questo figlio può anche essere subito, non fra 18 anni, non chissà quando, ma subito, cittadino italiano, può subito rivendicare gli stessi diritti di qualunque altro bambino, metto faccio partire una crepa in questa struttura di segregazione che impone la norma attuale.
Certo, apro, come dire, una porta che potrebbe poi, come dire, allargarsi e consentire di mettere in discussione quello che è stato l'intero apparato normativo che è stato costruito in questi 20 anni, possiamo dire, forse anche un po' di più, intorno agli immigrati che arrivano nel nostro paese.
E tra l'altro, questa norma, cioè lo ius soli puro, addirittura quello del continente americano, non ha impedito che ci fossero normative sull'immigrazione repressive. In realtà non facciamoci neanche illusioni, non è da sola sufficiente sicuramente a dire che abbiamo abbattuto le frontiere o che consentiamo molto più la circolazione, sicuramente però è una norma che consente di avere delle conquiste in più. Cioè, i lavoratori messicani, anche con lo ius soli, non è che vivano benissimo.
Se basta pensare al confine.
Le reti, i muri le fanno anche da altre parti.
Le reti, i muri, gli armati che sparano addosso alla gente e che fanno vittime tutti i giorni in un paese in cui certamente, voglio dire, chi indossa una divisa non si interroga certo due volte sul proprio diritto di sparare addosso, certo, ad un poveraccio che attraversa una frontiera, per non parlare dei commercianti d'uomini, per non parlare delle condizioni bestiali in cui si ritrovano a lavorare tutti così i non cittadini, che però in grandissimo numero anche da quelle parti affollano i campi, le case e tutti i luoghi di lavoro a basso costo che ci sono. Quindi evidentemente non siamo certamente di fronte ad una proposta di tipo rivoluzionario, però colpisce il fatto che, nonostante che non sia una proposta di tipo rivoluzionario, nonostante che, come dire, consentirebbe l'accesso ad un diritto di uguaglianza soltanto ad una minoranza di persone, di ragazzi e di ragazze, ecco, nonostante tutto questo c'è una resistenza davvero, davvero forte, una resistenza razzista, l'abbiamo visto anche con come è stata accolta questa nuova ministra. È vero che, vuol dire, il mestiere di ministro espone comunque a prescindere alle critiche di chi ritiene che si possa vivere tranquillamente facendo a meno di un governo, anzi autogovernandosi, però resta il fatto che probabilmente, se anziché essere nata in Africa e avere un cognome africano ed essere nera, fosse stata una persona nata qui con la cittadinanza italiana acquisita direttamente dalla mamma e dal papà, tutto questo probabilmente avrebbe avuto un impatto minore. Questo credo che la dica davvero lunga su come dire, certi sentimenti sui quali poi ovviamente i fascisti soffiano, e soffiano con grande energia sul fuoco.
Peraltro mi sembra che almeno in parte proposte di questo genere ci fossero addirittura in alcune delle proposte di Fini, attaccato perché era un camerata che aveva tradito in quel caso, ritengo, ma quindi non è neanche una novità appunto rivoluzionaria, voglio dire, la ministra Chienge non penso che sia questo elemento rivoluzionario, sicuramente un elemento di novità una proposta di questo genere.
Ecco, invece per quello che riguarda altre questioni che sono state accennate e che potrebbero invece avere, come dire, delle conseguenze diverse su altri aspetti di tutto il grosso sistema, no? La grossa macchina delle espulsioni di quelli che non hanno comunque le carte nel nostro paese. Tu ritieni possibile che venga messa a mano sulla modalità con la quale la direttiva rimpatri è stata recepita, sia pur tardivamente, dal governo Berlusconi e in particolare dal suo ministro dell'interno, l'attuale governatore della Lombardia, Roberto Maroni?
Ma noi ovviamente scontiamo il problema che la competenza ministeriale è degli interni, il ministro degli interni non è la Chienge, lo sappiamo. Forse qualche possibilità c'è, ma se viene utilizzato un principio di realismo e di economia, nel senso il sistema che è stato costruito così come è stato costruito adesso con i 18 mesi eccetera eccetera è un sistema inefficace anche nell'ottica repressiva e sicuramente costosissimo. Il fatto che sia costosissimo peraltro storicamente a molti governi fa comodo, perché consente di elargire dei fondi a pioggia, magari strutture compiacenti si vuole tenere buone, ma al di là di quello è un sistema sicuramente costoso. Così come un sistema costoso è, mi sembra che abbia accennato anche a questo il mio ministro, quello del reato di clandestinità. Reato di clandestinità, l'esistenza di questo reato ha portato dei costi significativi, enormi, nel sistema giustizia, sostanzialmente solo per un'esigenza propagandistica, perché ormai l'esistenza del reato di clandestinità non serve assolutamente a nulla, se non a dire che abbiamo il reato di clandestinità.
Perché l'articolo 14 era stato abolito, quindi adesso il reato di clandestinità come si configura?
Il reato di clandestinità sostanzialmente, se vieni fermato e sei clandestino, oltre all'espulsione ti contestano questo reato, che è un reato contravvenzionale, diciamo quelli meno gravi, non è previsto, perché non poteva essere previsto, il carcere, è prevista una sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro che nessuno paga, perché non è neanche oblazionabile. Oblazionabile sarebbe: voglio assolutamente avere la fedina penale pulita, per cui la pago subito prima del processo. No, il sistema dice non puoi oblazionare, l'unico reato, credo, punito solo con pena pecuniaria, che non puoi oblazionare, quindi viene fatto il processo, tu tanto sei già via.
Io so cosa vuol dire oblazionare, ma io credo che alcuni dei nostri ascoltatori non lo sappiano, quindi forse meglio.
No, significa appunto pagare una cifra, no, reato punito solo con la pena pecuniaria, prima di fare il processo io pago una determinata somma, che è la metà del massimo, insomma è parametrata rispetto alla pena che è prevista, e non si fa neanche il processo. La chiudo prima, il reato è estinto, si dice, cioè non esiste più. È come se non fosse... Non vengo condannato per...
Non ho il precedente. Non essendo oblazionabile nessuno paga, perché tanto il precedente resta.
I processi vengono fatti a distanza di tempo. I migranti quindi non riescono neanche a seguirli, non sono neanche informati nella gran parte dei casi del fatto che ci sia stato un processo. Fare un processo di questo genere cosa significa? Chi mi ha fermato deve venire in giudizio. C'è un avvocato, se io sono irreperibile l'avvocato lo paga lo Stato. Viene chiamato un interprete, non serve, ma se è venuto ovviamente l'ha pagato. C'è l'attività del giudice di pace, un cancelliere. Intorno a una contestazione inutile di questo genere, a ogni singola contestazione girano 5-6 figure professionali. Viene fatta un'udienza, magari 2-3-4 udienze, vengono fatte delle notifiche, costa tantissimo ed è inutile. Così come inutile e costoso è, come dicevo prima, in questo momento il sistema dei CIE a 18 mesi. Ho fatto l'altro giorno una visita presso il CIE di Torino con un parlamentare e effettivamente anche alcune delle persone, non le trattenute insomma, ma alcune delle persone con cui ho parlato della gestione, diciamo, ma effettivamente dopo 6 mesi è totalmente inutile. A me...
Ma diventa punitivo, lo so che per te non è inutile, ma è ingiusto, con questo andrebbe ovviamente chiuso, ma credo che sia diventata una sorta di sostitutivo di quello che era il reato di immigrazione clandestina, cioè ti punisco con 18 mesi di galera, so perfettamente che chi sei, magari non ho i soldi per espellerti o non so chi sei, ma se non l'ho scoperto fino adesso non lo scopro nel prossimo anno, ma ti punisco, ti faccio comunque subire 18 mesi di galera, credo che questo sia un po' il dato, no?
Ma anche perché il termine, i 18 mesi sono stati introdotti proprio quando è stato imposto dalla normativa comunitaria, sostanzialmente Corte di Giustizia, Cassazione, eccetera, di eliminare la punizione che c'era per il reato di mancata esecuzione volontaria dell'espulsione, per cui potevi stare dentro 4 anni, anche questa adesso è solo una sanzione pecuniaria. Eliminando quello si è detto però in contropartita ti teniamo qua 18 mesi. È chiaramente punitiva e propagandistica, non serve per eseguire l'espulsione, è assolutamente inutile per eseguire un'espulsione, perché i dati dicono che anche nell'ottica repressiva, ripeto che non è la mia, ma tutti i dati dicono che se lo identifichi e riesci ad avere documenti riesci a farlo entro un mese, 2 mesi, 3 mesi, sicuramente dopo non serve a niente tenerlo lì. Il soggetto,
se non per punirlo per il fatto che non ha le carte. E diventa un babau nei confronti di tutti gli altri, infatti non a caso negli ultimi 2 anni le modalità anche delle lotte che si sono sviluppate all'interno dei CIE sono state sempre meno lotte di carattere vertenziale, anche se qua e là ce ne sono, si mangia male, si sta male, eccetera, eccetera, ma sono sempre state lotte il cui scopo finale era saltare il muro, oltrepassare la recinzione, dar vita ad una rivolta che consentisse al maggior numero di persone possibile di andarsene. E io credo che anche il fatto che abbiano peggiorato l'apparato disciplinare, per cui non hai più il letto dove dormire, magari un tempo ti mettevo subito fuori, adesso ti faccio dormire per terra, ti faccio dormire nella mensa, ti chiudo in infermeria, insomma tutta una serie di meccanismi che conosciamo bene e che consentono di mantenere comunque dentro il CIE quelli che si sono rivoltati o quando riescono a pioppargli qualche reato e trasferirli direttamente in carcere.
Sì, tra l'altro appunto per chi ritiene che i CIE invece sono utili, il trattenimento fino a 18 mesi è un danno, perché ovviamente se io ho 5 posti e questi 5 sono occupati da persone che ci stanno 6 mesi, quei 5 posti non mi servono a nulla. anche nell'ottica repressiva, ripeto. E in più ho dei soggetti che, senza che abbiano commesso alcun reato, sono privati della libertà personale, posti in una struttura che tutti quelli che hanno passato anche l'esperienza carceraria dicono che è peggiore del carcere, perché è un posto sostanzialmente privo di tutte quelle regole che ordinano la vita quotidiana in una struttura carceraria, ma regole che danno anche delle possibilità, delle facoltà. Quindi è peggio di un carcere, e che ovviamente sono tenuti nell'inedia così.